TMV Radio, stadio aperto, rieccoci qua, pronti ad affrontare gli altri temi che riguardano il mondo del calcio, l'attualità, tra ciò che è successo, ciò che accadrà a breve, Europa League e Champions League che adesso entreranno sempre di più nel vivo. E noi salutiamo con grande piacere qui a TMV Radio Gianluca Festa. Mister, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora mister, io comincerei innanzitutto dall'Inter, un Inter che ha un match che è ovviamente in una situazione anomala come quella di un format così complesso, così anche imprevedibile come quello della nuova Europa League, che è poi lo stesso della Champions League, ma credo che quella contro il Bayer Leverkusen rappresenti anche una prova di maturità europea per una squadra che soprattutto negli ultimi anni non è mai riuscita ad accumulare anche un numero minimo di gare in Europa per poter avere quella mentalità che Antonio Conte va disperatamente cercando, no?
Sì, sicuramente è una partita molto importante per l'Inter, molto importante per Antonio Conte, perché comunque quando ti metti in mezzo a polemiche, quando col tuo modo di fare crei qualche tensione, insomma l'unica maniera per venire fuori con la ragione è riuscire a vincere partite, perché funziona così: se vinci puoi parlare, se non vinci quello che dici viene magari interpretato in maniera completamente diversa, e quindi per lui è veramente importante che la squadra vada avanti in Europa e faccia quello che, insomma, Conte è stato preso per cercare di vincere qualcosa. Non si poteva pretendere di vincere il primo anno, sono arrivati i secondi, però chiaramente una vittoria in Coppa farebbe sorridere molto, molto la società e i tifosi dell'Inter.
Gianluca, tu sei allenatore, per cui puoi capire anche in un certo momento lo stato d'animo di un tecnico come Antonio Conte, però devo dire che è un po' recidivo nelle dichiarazioni abbastanza pesanti, perché si è partiti dal Borussia Dortmund parlando di Sensi, di Barella, di dire che sono giocatori giovani, lui vorrebbe più esperienza, la gestione di Eriksen, fine a quello che è successo all'ultima giornata di campionato tra Atalanta e Inter nel post gara, in cui lui si è lamentato molto della mancata protezione della società. Ecco, ti chiedo che ne pensi?
Bah, sai, ognuno dice quello che pensa. Io chiaramente in una situazione del genere non avrei mai fatto delle dichiarazioni in quel modo lì, ma proprio per una questione di carattere, anche perché comunque vai a creare delle tensioni, non serve, e anche perché comunque per rispetto alla società che ha investito veramente tanti soldi sulla sua persona e sulla squadra. Quindi magari lui è una sua strategia, non lo so, magari così pensa di ottenere di più.
Sì, però secondo mi sembra me, che secondo la squadra me sia di con meno. Lui. Gianluca, però la squadra mi sembra sia con lui, perché l'ha dimostrato in campo, mi sembra che siano un tutt'uno. Però per vincere servono tre componenti, squadra, allenatore e società.
Assolutamente, la società è quella più importante. Poi la squadra è molto volubile, perché comunque magari non va bene un risultato, non fa giocare qualcuno, e insomma... Quindi l'unica cosa che in questi momenti di polemica può far bene è fare una bella vittoria. E allora chiaramente il tecnico acquista più credibilità, acquista più potere anche all'interno della società, perché se le cose non dovessero andare bene stasera è chiaro che si incomincia a mettere qualche dubbio, e questo non va bene.
Mister, al netto di qualche guaio fisico, come giudichi e valuti questo 90% di stagione che sta per concludersi di Barella al suo primo anno in un top club?
Secondo me sta facendo benissimo, e purtroppo è stato fortunato in occasione di quell'infortunio, e quindi però ha ripreso la grande. La cosa che ha dimostrato di più Barella in questo periodo di Inter è la sua grande personalità, perché un ragazzo così giovane che comunque riesce a imporsi a San Siro non è facile, ma al di là dell'Inter anche in nazionale sta facendo molto bene, quindi estremamente positivo, ancora a margine di miglioramento, ed è uno che sarà un pilastro importante sia dell'Inter che della nazionale.
E questa stagione del Cagliari come la valuti? Perché poi alla fine, insomma, nell'anno del centenario, Gianluca, ci poteva essere il sogno del presidente Giulini, era un po' quello che hai fatto, hai contribuito anche tu a fare, no? Quando a Cagliari avete portato la squadra alla qualificazione in Coppa UEFA, allora si chiamava Coppa UEFA. Quest'anno l'obiettivo, sì, diciamo, più o meno mal celato, ma poco celato direi, perché comunque alla fine era abbastanza chiaro, era di portare il Cagliari a ridosso della zona Europa League. Invece poi sono successe altre cose e la squadra si è spenta da dicembre in poi.
Diciamo che sì, è stato un campionato abbastanza anomalo in tutti i sensi. Per il Cagliari ha avuto una stagione esaltante e lì un pochettino tutti hanno fatto la bocca buona a dei risultati, diciamo, anche inaspettati da parte del Cagliari. Poi c'è stato un calo, c'è stato il cambio allenatore, anche un momento, diciamo, anche Zenga ha vissuto un momento abbastanza sfortunato, perché quando è arrivato a Cagliari l'hanno messo subito in quarantena, è iniziato appunto il lockdown per il Covid, e quindi veramente una stagione anomala. Però il Cagliari quest'anno ha fatto anche grandi investimenti, quindi è chiaro che Giulini si aspettava quantomeno alla fine anche un decimo posto poteva andare bene. Questo non è stato, e purtroppo il Cagliari ha cambiato allenatore, purtroppo per Zenga, insomma.
Sì, purtroppo per Zenga, però è arrivato Di Francesco, no? Non proprio l'ultimo degli allenatori.
Assolutamente no, sicuramente è un'ottima scelta di un allenatore che sa il fatto suo, che ha le idee, ecco, se posso dire qua su Di Francesco, ha le idee ben chiare, un suo modo di giocare, che raramente cambia, difficilmente cambia. Quindi ha veramente le idee chiare, io penso che possa, adesso dipende un po' dalle scelte che farà la società, perché bisogna capire chi venderà, chi si riconferma a Nengolano, vedere i migliori giocatori, quindi bisogna capire.
Sì. Mister, io esco un attimo dall'attualità perché mi piacerebbe chiederti, tornando un attimo indietro anche alla tua carriera da calciatore, di quegli anni passati in Premier League e non solo, tra Middlesbrough e Portsmouth. Ripenso anche, insomma, qualche giorno fa abbiamo avuto Fabrizio Ravanelli a proposito di Middlesbrough. E parlavamo con lui anche di quanto fosse per quei tempi anomalo di vedere un giocatore italiano, nel vostro caso anche più d'uno, condividere uno spogliatoio in un campionato come la Premier, che ancora evidentemente non era così alla portata, un po' perché la Bosman era insomma fresca, e quindi non c'era ancora questo libero mercato così a 360 gradi. Tu tra l'altro hai avuto anche degli allenatori iconici, penso a Brian Robson, penso a Harry Redknapp. Ecco, quali sono i ricordi più belli che ti porti
anche
dietro?
Thierry Venables.
Certo,
Venables.
Ha avuto anche l'ex della nazionale McLaren.
Steve McLaren,
e poi come compagno di squadra ha avuto l'attuale allenatore della nazionale
Southgate.
Sì, diciamo che ha avuto la fortuna appunto di poter lavorare con due personaggi importanti del calcio inglese e non solo. È stata un'esperienza fantastica. Non era facile per un italiano in quel periodo andare in Inghilterra e far bella figura, perché comunque il calcio inglese era un calcio molto fisico, un calcio dove insomma bisogna veramente essere super determinati e bisogna andare con una mentalità capendo che sei un ospite, ecco, nel senso che non puoi andare a fare l'italiano che ha giocato in Serie A in grandi squadre a fare il borioso, oppure il so tutto io non funziona lì. Significa bisogna andare con umiltà, cercare di mettere al servizio della squadra l'esperienza, perché comunque per quanto mi riguarda il difensore italiano era veramente, cioè il difensore aveva una bella scuola in Italia, perché comunque noi venivamo dalla marcatura uomo e quindi sapevamo come marcare un avversario. Poi anche quando poi sei passato al gioco a zona, comunque era veramente importante avere una base di marcatura uomo, secondo me è fondamentale. E lì io mi sono trovato benissimo, perché gli attaccanti avversari non erano abituati al difensore che anticipava, che ti stava così attaccato, quindi per me soprattutto all'inizio è stato molto divertente, ecco. Al di là del fatto che si viveva ogni partita era una festa, perché lo stadio sempre pieno, è quello che da noi manca, quello degli stadi da noi ormai, solo nelle, lasciando perdere ovviamente questo periodo, solo però nelle partite di cartello sono, gli stadi sono pieni. Invece in Inghilterra, anche in First Division, in Championship sono sempre pieni, il pubblico manifesta tutta la sua gioia di essere dei supporter per la squadra. Quindi veramente un'esperienza di vita favolosa. Adesso mi piacerebbe farla anche allenatore.
Ecco, proprio questo volevo chiederti, cioè c'è comunque nel cassetto il sogno di poter tornare da allenatore in Inghilterra?
Assolutamente sì, cioè questo me lo auguro, anche da partire categorie inferiori, anche una first division importante, mi piacerebbe molto, quello sì. Adesso ho fatto l'esperienza in Grecia, ho qualche contatto ancora, vediamo, ma il calcio greco adesso è un pochettino in difficoltà, non si riesce a capire ancora se faranno un campionato a 14, a 16, addirittura a 18 squadre quest'anno, quindi
questo è un problema.
È un problema.
La crisi comincia a arrivare, perché poi la sostenibilità anche degli imprenditori che fanno calcio comincia a essere più difficile, quindi questo sarà poi un problema che affronterà un po' tutta l'Europa, a parte, voglio dire, le grandi proprietà, perché poi gli sceicchi, no, coloro che hanno comunque delle risorse enormi, non avranno questo problema. Volevo chiederti, visto che ci siamo collegati anche alla Premier League o quantomeno al calcio inglese, vedendo ieri Zola Sky, Zola, tu ci hai giocato, insomma, avete riportato il Cagliari in Serie A, e ti chiedo, cioè, non è che si sta un po' sottovalutando il Gianfranco Zola allenatore? Perché io credo che uno come Zola, sinceramente, ha avuto poche occasioni per allenare.
Ma ha avuto diverse occasioni anche in Inghilterra, purtroppo ha avuto esperienze poco fortunate, quindi comunque col Watford, se non sbaglio, perso in finale di Championship, passato in Premier, e poi non ha avuto fortuna a Birmingham, dove comunque la società aveva un po' di problemi. Poi ha fatto un'esperienza in Qatar, anche lì non è andata benissimo. Forse in questo momento si è preso un po' di tempo per ragionare un po' sul suo futuro, e quindi, però sicuramente io lo conosco molto bene, ovviamente siamo amici, però il Gianfranco Zola allenatore non ha mai avuto un modo di approfondirlo, nel senso, al di là di confronti tecnici, così, da amici e da cose. Diciamo che io quando ho sostituito Zeman al Cagliari, lui sostituì a sua volta Zeman prima di me, quell'anno in cui io feci le ultime sette partite. E anche a Cagliari non fu un'esperienza molto positiva. Però sicuramente alla personalità, per comunque dimostrare di essere bravo, io sono convinto che sia un bravo allenatore. Poi in questo momento allenatori ce ne sono tantissimi.
Anche troppi.
E non è facile trovare la squadra giusta, e non è facile che ti facciano delle proposte, perché anche lì anche gli allenatori sono legati a certi giri, insomma, di direttori sportivi e procuratori, ma senza nulla a togliere, anche perché ci vogliono anche questi, cioè, però è così, come succede per i calciatori, succede anche per gli allenatori, questo senza assolutamente nessuna polemica.
No,
quelli bravi vanno avanti a prescindere da tutto.
Questa è la fotografia della realtà. Però, Gianluca, ne approfitto per chiederti, ovviamente senza entrare nello specifico, però voglio chiederti un commento sulla scelta della Juventus, e te la chiedo da allenatore, perché la Juventus passa nel giro di 12 mesi da un allenatore che ha impiegato 20-25 anni da quando ha cominciato ad arrivare in Serie A, e passa adesso ad un allenatore che non è che ha impiegato X anni o X minuti, cioè non ha un minuto all'attività nella gestione di uno spogliatoio.
Primo record al mondo di uno che allena una squadra under 23 senza mai esserci andato una volta in panchina, e passa su
e passa alla Juventus, cioè non l'ultima arrivata della cavalleria. Questo da allenatore per gli allenatori, mister,
che messaggio
è un brutto segnale, cioè te la chiedo proprio brutalmente.
È una domanda difficile. Io penso che nel prendere il primo hanno valutato altre cose, non solo l'aspetto tecnico, anche perché quando è una squadra come la Juve, con giocatori straordinari di quel tipo là, secondo me l'allenatore deve fare, ma non è che deve inventarsi cose straordinarie. L'importante è che ci sia un allenatore credibile, in questo caso credibile perché cosa? Non per l'esperienza da tecnico, ma credibile per il passato che ha avuto. E, insomma, uno di personalità, e quindi io non so, io penso che abbiamo fatto questo tipo di valutazioni, anche perché è completamente l'opposto di Sarri.
Esatto, sì, esatto. Anche filosoficamente parlando, è proprio una scelta,
esatto,
di tipo.
Come modi, ma che Sarri, secondo me, il problema che penso che l'abbia penalizzato sia dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dello stile, dal punto di vista. Però comunque è un allenatore che ha vinto un campionato in una situazione non facile, perché comunque con la sosta la Juve forse è la squadra che probabilmente ha pagato di più, anche perché non era più la Juve che subiva pochi gol, la Juve nell'ultimo periodo ha subito sempre gol, e quindi non è più la Juve abituata, la Juve di Allegri, la Juve di Conte, ma la Juve completamente diversa. Ha pagato forse, non so, anche qualche rapporto da quello che si legge, qualche rapporto non idilliaco con qualche giocatore.
Uno lo possiamo dire, non lo dici tu, lo dico io, ma Cristiano Ronaldo, parliamoci chiaro e tondo, se fosse rimasto Sarri, Ronaldo probabilmente avrebbe giocato anche nella seconda squadra.
Sono giocatori che pesano,
sì,
quelli.
Sì, appunto.
Nell'economia della squadra sono giocatori che pesano.
No. Anche se dicevamo spesso con Francesco Benvenuti, questo è un paradosso, perché Ronaldo ha fatto 33 gol, mi sembra, stagionali, è una roba del genere.
No, infatti ha fatto 46 presenze e 37 gol, migliorando sia la media gol a partita che gol con X minuti rispetto a quanto aveva fatto con Allegri.
No, sicuramente, cioè, Ronaldo, è chiaro che lui quando va in campo può far gol a prescindere di Sarri o qualsiasi allenatore ci possa essere, questo va al di là. Diciamo, per come magra consolazione, se si può dire così, l'esonero sicuramente da Sarri sarà visto un po' meno doloroso, perché comunque potrà dire ho vinto il campionato, mi hanno esonerato da vincitore. Non capita molto spesso.
No, questa è un po' l'anomalia, no, mister, di essere allenatore della Juventus.
Molto spesso, e chiaramente adesso al di là di tutto, sinceramente, per tornare alla vostra domanda, ha sorpreso un pochettino tutti l'incarico che è stato dato a Pirlo, insomma. Non è una cosa normale in una squadra, anche se la Juve aveva già dato l'incarico, se non sbaglio, a Ferrara, però Ferrara faceva forse l'allenatore dell'Under 21 prima, qualcosa del genere, della nazionale, forse Ferrara aveva già avuto qualche esperienza prima di essere allenatore della Juve, penso.
Gianluca, io ho anche la sensazione che sia stato un po' lo spogliatoio a comandare, tra virgolette, la linea. Cioè, è vero che poi decide Agnelli, perché Agnelli comunque è il proprietario, è quello che quando dice di andare in una strada la fa. Però secondo me, voglio dire, Bonucci,
Buffon,
Chiellini, Buffon, se già parti con il favore dello spogliatoio, secondo me sei già a buon punto. E invece secondo
anche
me
perché così la società è sicura al 100% che lo spogliatoio non gli andrà contro l'allenatore, quindi lo sosterrà anche nei momenti che magari di non facili. Comunque lo spogliatoio sarà unito con l'allenatore, questo secondo me penso che sia una cosa importante. Poi sai, per lui è una bellissima sfida, è una cosa incredibile per Pirlo, chiaro, adesso vedremo tutto il suo valore da allenatore. È chiaro che insomma la Juve è più facile esprimersi che magari andare a allenare una squadra di rango inferiore, più facile dal punto di vista tecnico, meno facile dal punto di vista delle pressioni.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda, insiste su quello di cui parlavamo prima, pensando anche al livello della Serie B inglese, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di budget, che da un punto di vista infrastrutturale. La Serie B italiana, che comunque da un punto di vista sportivo, per chi è interessato, per gli appassionati, ha trovato una formula, tra l'altro anche questa che arriva dall'estero, che è molto avvincente, come quella dei play-off e dei play-out, però ha ancora grandi margini di miglioramento sia da un punto di vista economico che infrastrutturale. Ecco, pensando che è la seconda serie del calcio italiano, obiettivamente pensare che ci sono squadre costrette a emigrare perché non hanno lo stadio non è una grande immagine.
Assolutamente no, cioè, non si può paragonare la Championship alla Serie B. Championship è uno dei campionati più difficili al mondo, nel senso che sono 24 squadre, si gioca un campionato, sono le coppe, e le squadre comunque, al di là di questo momento di grande difficoltà economica a causa del virus, però comunque sono società che hanno dei budget molto importanti, hanno, la maggior parte hanno stadi di proprietà, e questo vuol dire molto. Invece, come si diceva prima, certe squadre non hanno neanche i centri sportivi dove allenarsi, sì. Serie B. E c'è un divario enorme tra le prime diciamo 5-6 squadre e le altre dal punto di vista economico, insomma, veramente si fanno fatica, perché comunque la gente allo stadio non va più. I diritti televisivi non sono così importanti come possono essere in Inghilterra. In Inghilterra si parlano di soldi veri, cioè sì. le TV danno veramente. Io penso che una squadra come il Leeds United prenda, penso, 60-70 milioni di televisivi all'anno, sì. Qualcosa del genere.
Vero.
Mister... Quindi veramente imparagonabile.
Mister, per chiudere, una mia curiosità, visto che tu insomma hai lavorato anche con Davide Suazo, sì. Come attaccante. Suazo, vabbè, ce lo ricordiamo, sempre grandissimo giocatore, a me piaceva, faceva impazzire. Ma come allenatore com'è secondo te Suazo?
Fai delle domande abbastanza difficili. Io l'ho avuto come mio secondo a Cagliari.
Sì.
Lui ha iniziato dai piccoli e comunque sa che bisogna lavorare, bisogna sbagliare per cercare appunto di migliorare. Lui ha avuto l'opportunità a Brescia, forse no, secondo me non era ancora pronto, e forse Cellino è stato anche un po' troppo affrettato.
Ma va, voglio dire che Cellino si è affrettato nelle decisioni.
Quindi purtroppo Cellino ti fa diventare allenatore o ti brucia. Questo. Però se ti propongono, io mi metto nei panni di Suazo, comunque aveva solo allenato i bambini, aveva fatto il secondo con me in 7 partite, ti propongo una squadra di Serie A.
Che fai? Insomma, è dura dire di no.
Ci provi, sì. Provi. Giusto. Anche se sai che vai a scontrarti con una realtà difficile, con un presidente che ti vuole bene, però che è molto impulsivo, può spendere qualsiasi tipo di decisione in qualsiasi momento del giorno e della notte.
Perché
è vero. Anche durante la notte che cambi idea. Sì. Lo dico con molto affetto, però
sì.
Mi sembra una bella testimonianza velata, ecco, quello di
in quei casi non viene sempre
Gianluca
staccare
testa.
Il cellulare, non si sa mai, no? Almeno la notte.
Mister, un grande in bocca.
Grazie.
Al lupo, che sia Grecia, Inghilterra o qualunque altra latitudine, ti aspettiamo in panchina, e grazie ancora.
Grazie mille. Grazie a te. A voi.